Le 8:17 minuti del mattino, un caldo abbacinante nello studio 2 di Radio Popolare. Io una volta soffrivo tanto il caldo, adesso meno, ma stamattina di più.
Stamattina di più.
Beh, ma anche lei mi ha detto che stava morendo quando sono arrivato.
No, ho detto che faceva caldo, sì, che non capivo.
Era cartocciato come una foglia riarsa del Montale quando l'ho trovata sulla scrivania.
Beh, no. Fino a quel livello no, però.
Vabbè, però non facciamo
caldo anch'io. Dai.
Non facciamo discorsi da anziani. Mi raccomando, esatto. Non uscite nelle ore più calde. Bevete molto, tanta frutta e verdura, quelle robe lì, eh. Le cose solite. Andiamo al dunque invece, perché questa mattina c'è la seconda prova degli esami di maturità e il professor Di Stefano ha avuto una bella idea, quella di fare un omaggio, aprire con un omaggio ai giovani maturandi.
Io? E che omaggio devo fargli?
Scusi prof, ce l'avamo messi d'accordo?
No, non c'è, come al solito, non c'è. Dimmi, io sono pronto.
A me spiace che lei alla fine inciampi nella sua timidezza, perché aveva avuto una bella idea.
Ah.
Per salutare i giovani, oggi impegnati con la seconda prova dell'esame di maturità, il professor Di Stefano ha voluto fare una scelta sorprendente, proporre un brano che uscisse una buona volta un po' dal seminato, non una di quelle solite cose che si sentono dappertutto, ogni anno che Dio manda in terra, dal TG1 a Mattino 5. Che cosa ha scelto? Lo dica.
Una canzone.
Indubbiamente una canzone. Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Pensate! Come le è venuto in mente?
Non so, è il caldo.
Il caldo, probabilmente. Allora, abbiamo scelto questa canzone per spiazzare un po' gli ascoltatori, che immagino siano veramente disorientati da questo cambio di prospettiva che abbiamo voluto musicalmente dare sugli esami di maturità. Una notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, di notte, notte di sogni, di coppe dei...
campioni.
Campioni, vede che la sa bene, perché alla fine ce l'ha il refrain della vita dentro. Canzone che tra l'altro contiene una delle grandi domande esistenziali che da sempre albergano nell'animo umano: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Cosa sceglie, la A, la B, la C o la D?
La C.
La C. Chi siamo, dove andiamo?
Dove andiamo... Rimaniamo in una situazione critica.
Critica, situazione critica. Non è critica,
è
invece.
Caos.
Vabbè, basta, non c'ho rotti i maroni.
Ecco.
Notte prima degli... Non c'ho solo ormai il deficit dell'attenzione, ma anche della pazienza. Dopo
l'ho visto.
Minuto e mezzo devo cambiare pagina, se non mi stanco. Dicevo, non sarà critica invece la situazione degli ascoltacori. Siamo ormai vicinissimi. Martedì sera, 5 piazze milanesi e tante altre piazze dove sono gemmati i cori spontanei. Sono molto rapido, che così andiamo alle sue cose. Tre cori hanno già raggiunto quota 107, che era la quota benchmark che ci eravamo dati, quindi iscrizioni chiuse per il coro di Giambellino, per il coro di Via Largonne, per il coro di Derga, no? Iscrizioni chiuse, che non vuol dire che poi se avete voglia non potete andare, abbiamo semplicemente chiuso le iscrizioni per dire bravi, ce l'abbiamo fatta. Ci si può ancora iscrivere invece agli altri due cori: Hit Parade Jukebox a Gorla, 21esimo secolo Futuring Bollicine alla Camera, sul sagrato della Camera del Lavoro. Per farlo andate sul sito, dove trovate anche tutti i cori spontanei con i relativi contatti se volete partecipare, ma torniamo a parlarne domani al Demone del Tardi. Intanto, per essere pienamente coerenti con il tutto, oggi diversi quiz, due dei quali si ispirano proprio alla seconda prova dell'esame di maturità. Subito col primo e poi entriamo nella scaletta, la famosa frase. Oggi c'è la versione di latino. Quindi ci affacciamo idealmente
alla versione di latino.
No, sull'antica Roma.
Ah, ok.
E chi c'è a rappresentare l'antica Roma più di Giulio Cesare? Nessuno. Deve rispondere nessuno.
Nessuno.
Allora, il quiz dice la famosa frase, attenzione, pronunciata da Giulio Cesare, proprio lui, quando decise di varcare il Rubicone e darsi all'Ippica.
E darsi all'Ippica.
La famosa frase. A un certo punto Giulio Cesare aveva due alternative: i Galli o l'Ippica. La storia racconta che scelse i Galli, ma alcune cronache raccontano che scelse l'Ippica. La famosa frase pronunciata da Giulio Cesare quando decise di varcare il Rubicone e darsi all'Ippica. Ma intanto...
Dovere di cronaca, ti segnalo che Elena dice che si è iscritta al coro di Via Argonne, ma non ha ancora ricevuto conferma.
Ma non deve ricevere conferma, non è un biglietto,
cioè, era per quello che te l'ho letto.
Tranquilli, una volta che vi siete iscritti, prendete,
siete iscritti e basta,
andate. Ecco, bravo che mi ha segnalato questa cosa, perché io non leggo i messaggi, che sono un talebano. Parliamo di cose che attengono alla scaletta, e partiamo naturalmente dal memorandum più pazzo del mondo, sempre più pazzo.
Memorandum sempre più pazzo del mondo, ma nello stesso tempo anche, come dire, ogni ora c'è qualcosa, cioè sono dei messaggi che sembrano spostare l'asse, diciamo, verso l'apprensione, verso nuovi fattori di tensione invece che di rilassamento delle condizioni, soprattutto per quanto riguarda il famoso stretto di Hormuz. C'è un sito che era stato aperto pochi giorni dopo l'inizio della guerra, hormuzstraitmonitor.com, che monitora il traffico praticamente in contemporanea, in diretta. Nelle ultime 24 ore sono passati solo 4 navi, e il petrolio stamattina è già risalito sopra gli $80 al barile. È bastata l'annuncio che la seconda fase delle trattative che dovevano aprirsi oggi non è ancora iniziata, e non si sa quando inizierà e soprattutto dove, perché è ormai definitivamente chiuso il capitolo svizzero. Ecco, quindi da questo punto di vista, per ritornare a prima dell'inizio del conflitto, di quel famigerato 28 febbraio del scorso, quando appunto è iniziata la guerra, ci vorranno tempo, settimane se non mesi. Per esempio, per il parametro del petrolio, gli $80 al barile di questa mattina per il Brent sono circa il 15% in più della quotazione media che si registrava nei giorni precedentemente il conflitto, che per il Brent era intorno a $74-75 al barile.
Intanto, mentre i sottopancia di tutte le televisioni ci informano che sta arrivando un'altra ondata di caldo senza precedenti, a ristorarci da tutto questo caldo, la pioggia di risposte immediata del giorno, al primo quiz del giorno delle locuse.
Sì, è vero.
Facilissimo, quasi tutte esatte, naturalmente, così diamo subito la soluzione. La frase pronunciata da Giulio Cesare il giorno in cui decise di varcare il Rubicone e darsi all'Ippica era naturalmente: il dado è trotto. Molto,
esatto.
Molto bene, molto bravi, anche se io oggi premierei personalmente, do il premio FIFA per l'abbiamo voluto provarci, a Pierangelo, che ha risposto Pierangelo, e quindi io premierei lui.
Vabbè, ma magari aveva risposto in un altro...
No, cioè, Pierangelo, rimasto... Pierangelo ha risposto Pierangelo,
quindi... Sì, gli sarà rimasto, come dire... incastrato il messaggio su della risposta.
E vabbè, è andata
in beneficio di inventario.
Prova di latino, ma anche prova di matematica per i liceo scientifici, e secondo quiz a tema sull'esame di maturità del giorno delle locuste di oggi: il gelato confezionato preferito dai prof di matematica. Il gelato confezionato preferito dai prof di matematica. Intanto però torniamo.
Settimana scorsa mi devo fare venia, perché era arrivato una risposta giusta e io non l'ho vista, e quindi
rimproverata.
Mi hanno rimproverato.
Veramente?
Mi hanno rimproverato. E quindi chiedo scusa, ma non riesco a controllare tutti i canali in contemporanea. Ne vedo 3, ma qua 5 no.
A proposito di meteo, tanto caldo in arrivo, ma anche tanti shock periodici, orchestrati strategicamente da quello che lei chiama il primo governo degli hedge funds alla Casa Bianca.
Sì, lo chiamiamo così da un po' di tempo, perché è evidente che è una compagine governativa che vede al suo interno personaggi che sono storicamente da almeno 30 anni protagonisti del sistema degli hedge fund. Non può non pesare anche in considerazione della speculazione in proprio che viene realizzata da appunto oltre la metà dei membri dell'amministrazione. Questo si capisce chiaramente, era anche plasticamente, visivamente evidente al G7 di Evian, alla conferenza stampa di Trump, che aveva accanto sia Edward Lutnick, lo ricordiamo, segretario al commercio, fondatore di Cantor Fitzgerald, che ha formalmente passato ai figli una delle banche d'affari e delle finanziarie più protagoniste del mercato degli hedge fund, ma anche dei bitcoin.
E con i figli andava anche in gita sull'isola di Epstein.
Con i figli è andato con l'intera famiglia. E
lui dice, con la è andato con famiglia.
Con famiglia. E Scott Bessent, che è da questo punto di vista ancora più rilevante in termini di gestore di hedge fund, lui è il segretario al tesoro, pensate un po', come al solito i riferimenti e le battute possono essere infinite. Ecco, loro due insieme a Rubio, che però in questi casi fa un po' la comparsa perché sta lì zitto con le mani incrociate aspettando che finisca il The Boss, finisca il suo intervento. Ma mentre appunto Rubio ha poco da fare, i due hanno moltissimo da fare, e questo si intreccia con la quotazione di SpaceX, che oltre che un fenomeno, diciamo, di cronaca finanziaria, l'IPO più grande della storia e bla bla bla, ci sono molti elementi interessanti che stanno emergendo, mentre gli analisti si dividono in un modo impressionante. Pensate che ieri, guardando appunto i report delle banche di investimento, la quotazione, il valore del titolo SpaceX variava da 64 a 401 dollari. Questo non perché siano tutti pazzi, ma perché evidentemente capire che cosa c'è davvero dentro SpaceX e soprattutto come andrà il titolo, considerando il flottante, come vediamo tra poco, non è un'operazione semplice.
Sì, di questo poi parliamo in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, mentre intanto, se prima era pioggia, adesso è uragano di risposte esatte e istantanee. Siete tornati a darci soddisfazione dopo aver fallito alcuni bersagli nel corso delle settimane precedenti. Naturalmente, anche questo molto facile, il gelato confezionato preferito dai prof di matematica è proprio il cornetto algebra. Senta, ma c'è ancora l'algida? Perché il cornetto c'è ancora. Però lì ci deve essere stata tutta un'evoluzione nell'industria gelatiera italiana. Facciamo un bel focus sull'industria gelatiera dopo.
Parzialmente c'è ancora, perché in realtà
Unilever aveva comprato
l'algida. Esatto, in realtà è noto che i marchi cambiano a seconda dei paesi. L'algida c'è ancora in Italia, per esempio in Francia.
No, ma non volevo metterla in difficoltà,
no,
è una cazzata.
In Francia si chiama Mico. Ah. Per dire, lo stesso prodotto. Quindi,
e c'è anche lo spot di Baldambembo e l'amico è qualcosa che?
Qualcosa
più
che
ce n'è? Meglio?
Meglio è.
Meglio è. È un silenzio che può diventare musica, mentre il nostro silenzio invece si fa GR nelle mani e nella voce dei simpatici amici redattori che si stanno apprestando a fare il loro duro lavoro. Noi ci sentiamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
Muoviti, 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 facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare, tutta la notte devi suonare. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti stancare, tutta la notte devi suonare. Muoviti, muoviti, la notte è breve, il tempo stringe, non farti pregare. E poi non puoi più tirarti indietro, abbiamo messo altre 100 lire.
Jukebox, jukebox, devi cantare. Jukebox, jukebox, non ti stancare. Tutta la notte facci ballare. Se come jukebox, jukebox, devi suonare. Jukebox, jukebox, non ti stancare. Tutta la notte facci ballare.
grandi esclusi nelle scelte degli ascoltacori.
Ah, l'hanno escluso?
Sarà una serata senza Bennato. Non c'era tra le canzoni da votare. Sei come un jukebox, però c'è la categoria jukebox e hit parade, dove è ancora possibile iscriversi sul sito di Radio Popolare. Gorla, Davide Facchini. Tra l'altro c'è tutto un fil rouge, perché come comincia Sei come un jukebox? Con Muoviti, muoviti, che era il titolo della fortunata trasmissione che Davide Facchini faceva con Luca Gattuso, titolo che gli suggerì all'epoca, e loro dicevano no, non ci piace, e poi invece e Davide Facchini è proprio a guida della categoria jukebox e hit parade. Quindi potete iscrivervi ancora a questo coro e anche a XXI secolo Futuring Bollicine. E poi sei come un jukebox, devi suonare, cantare e soprattutto tradurre quintiliano, perché al classico è uscito quintiliano. È facile quintiliano.
È facile.
Normalmente l'approccio alla versione di latino era è facile, oppure cazzo se usciva quello difficile. Quintiliano secondo me è facile, mi suona così.
Bravo.
Era facile anche il quiz del giorno delle locuste, risposte praticamente tutte esatte, tranne, mi segnalava?
Andrea, che ha risposto il gelato al biscotto.
Col numero. Come direbbe Andrea si è perso e non ha trovato la strada della risposta esatta.
Però fantasioso.
Sì, indubbiamente quel fantasista di Andrea ha dato una risposta che poteva essere coerente. Terzo quiz, odiare il giorno locust, e poi andiamo alla quotazione di SpaceX. Non basta avere un cavo orale profumato per essere persone di classe. Questo importantissimo concetto è sintetizzato in un proverbio celeberrimo. Quale? Non basta avere un cavo orale profumato per essere persone di classe. Facile anche questo.
Sì, tu dici? Sì. Va bene.
Dove eravamo rimasti?
Siamo rimasti appunto alla quotazione di SpaceX. Delle circa 556 milioni di azioni collocate in occasione dell'IPO, 517 milioni sono passati di mano nella prima seduta. In pratica il 94% è stato scambiato in poche ore, un turnover raramente osservato, segno che molti degli investitori che avevano ricevuto le azioni hanno trasferito i titoli a investitori istituzionali e retail, e quindi hanno portato a casa l'incasso. Il dato conferma sia ovviamente l'enorme interesse, ma anche la fretta da parte di molti investitori a venderlo. E poi c'è l'altro elemento che viene trascurato, ma che noi abbiamo segnalato sin dal deposito della documentazione presso la SEC. Quando quasi tutte le azioni disponibili vengono scambiate, il flottante resterà molto ridotto, circa il 4-5% del capitale. Quindi per un titolo così importante, che pesa così tanto, avere un flottante così piccolo vuol dire che con acquisti relativamente ridotti è possibile fare delle fluttuazioni enormi. Non è un caso che dopo la crescita di quasi il 50%, nelle ultime due sedute SpaceX ha perso oltre il 17%, e come dicevamo alla fine della prima parte, le ipotesi, le valutazioni degli analisti sono incredibilmente differenti. C'è Morningstar che ipotizza il titolo a $63 per azione, all'estremo opposto Arete Research, che ha avviato una raccomandazione di acquistare a un prezzo che stima a $401 in futuro. Perché questo? Perché è difficilissimo in questo momento capire veramente come andrà SpaceX, lo stesso Musk nella conferenza stampa non ha parlato del business, ha detto vi porterò su Marte, e ha evitato accuratamente di rispondere alle domande degli analisti, ma come il suo amico o ex amico Donald Trump. E quindi intorno alla sfida sull'intelligenza artificiale si gioca gran parte della partita, perché alla fine lui ha portato SpaceX in borsa, ma dentro ci ha infilato XAI, e tutti sono convinti che stia drenando risorse per recuperare il ritardo che aveva accumulato sull'intelligenza artificiale rispetto ai due attori principali, che dovrebbero arrivare tra un po' sul mercato, ma nel frattempo qualcuno ha drenato un sacco di soldi, e cioè Anthropic e OpenAI.
Un po' come quelli che fanno gli splendidi e dicono: tesoro, ti porterò a fare una fantastica luna di miele in Polinesia, e poi c'è Milan-Torino e devi andare allo stadio.
Esatto, un po' lo stesso. È significativo.
Questo è un pezzo della questione. L'altro pezzo della questione è quello che riguarda il flottante. Dicesi flottante, sì. Perché magari gli ascoltatori...
Ah, sì, certo.
La quota del capitale azionario di una società che gli investitori possono negoziare liberamente sul mercato secondario, cioè indica le azioni effettivamente disponibili per la compravendita, escludendo i pacchetti azionari di controllo o vincolati. Hai visto che competenza?
Che competenza.
Ho letto, ho chiesto a Gemini, me l'ha detto lei.
Ma mi sembra giusto. E comunque la sintesi è assolutamente significativa. Ricordiamo che questa è la prima volta di una società che pesa così tanto, che ha una capitalizzazione così elevata, dove appunto il flottante è bassissimo e l'82% delle azioni, grazie al giochino che ha messo in campo Musk, delle sue azioni che pesano 1 a 10, un po' come io sono io e voi siete un cazzo, dal punto di vista azionario, di fatto SpaceX non è scalabile, e questo è l'altro elemento di grande peso. Quello che è interessante è che la prima operazione importante è comunque già stata fatta, è stata comprata con uno scambio carta contro carta questa società,
che è la morra cinese,
carta la morra cinese. Questa società Cursor, per lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale, per un valore stimato di 60 miliardi di dollari.
Bene, molto bene. Io avrei voluto parlare domani al Demone del Tardi dell'altro impegno di Musk in questo momento, che è quello di sobillare rivolte in Gran Bretagna. Non credo che ce la farò, e quindi rimane un titolo buttato lì così, però l'argomento è molto molto interessante, per cui se lo volete approfondire da soli fatelo pure, ne avete facoltà. Musk che però ha un rovello, che è quello dell'intelligenza artificiale. Ho citato Gemini non a caso prima, perché lui è rimasto indietro sull'intelligenza artificiale.
È rimasto indietro, o almeno è sicuramente rimasto indietro anche in termini di disponibilità economica e di finanziamento rispetto appunto ai due che in questo momento sembrano avere la leadership, anzi, o meglio dovremmo dire a Anthropic, che ha sicuramente in questo momento la leadership, e Space e OpenAI che segue. Erano tutti al tavolo al G7 pochi giorni fa, c'erano gli amministratori delegati delle principali società. Significativamente lui non c'era nessuno che rappresentava XAI, né men che meno Grok, e forse non è un caso, perché appunto il recuperare questa distanza è una partita che si gioca in questi mesi, almeno fino alla quotazione di Anthropic, perché lì poi l'attenzione si sposterà su altro e su società che sull'intelligenza artificiale stanno investendo invece miliardi di dollari veri.
Sa cosa canta a Elon Musk Sam Altman per prenderlo in giro?
No, lo fa
impazzire proprio. La mia banda suona Grok.
La mia banda suona Grok, in effetti.
E lui si arrabbia.
Sì, infatti è gente un po' così, periodicamente, come è noto, lo insulta, no?
Sì, però non ci occupiamo delle, come dire, dei simpatici scambi di convenevoli che avvengono normalmente sulle piattaforme. Andiamo già sull'argomento Fed, che in qualche modo è connesso, perché dopo tutta la guerra,
incredibile, no?
Dopo tutta la guerra che Trump ha fatto al governatore della Fed, costringendolo alla resa, è arrivato quello che doveva essere
il suo candidato.
E quindi ci si attendeva, come dire, una direzione, una delle scelte, soprattutto per quanto riguarda la politica sui tassi di interesse. Invece
assolutamente all'opposto, cioè se Powell sotto i colpi di Trump era diventato molto prudente, non ipotizzava l'utilizzo della leva tassi per combattere l'inflazione, la prima riunione del board della Federal Reserve si è chiusa con i falchi al comando, guidati proprio da Kevin Warsh. C'è stato un cambio di rotta incredibile, addirittura il messaggio che è arrivato nella comunicazione è che a larghissima maggioranza si va verso un rialzo dei tassi, addirittura già potrebbe esserci un rialzo prima della fine dell'estate dello 0,25%, ma Trump non ha alzato, non ha scritto nulla su Truth, non ha fatto nessuna critica, nessun commento, perché evidentemente questa opzione è un'opzione che va negli interessi economici degli investitori che sono legati al presidente e alle sue attività speculative, perché sta cambiando profondamente l'attenzione nei confronti del dollaro, e gli investitori un po' di tutto il mondo stanno tornando a puntare sul dollaro statunitense, una scommessa legata proprio all'intelligenza artificiale che potrebbe aiutare la leadership statunitense. Pensate che il dollaro si è apprezzato di oltre il 2% in una sola settimana, è ai massimi degli ultimi 4 anni, e la previsione è che possa addirittura raggiungere l'ipotetica parità, oggi è intorno all'1,16, nei confronti dell'euro entro i prossimi 12 mesi.
E anche qui, se non ricordo male, siamo in totale controfase, controtendenza rispetto a quelli che erano gli obiettivi di partenza, quando sembrava che intenzione di Trump, delle politiche economiche di Trump, ai tempi dei tassi, fosse proprio quella di indebolire progressivamente il dollaro.
Esatto, cambio completamente di scenario, cambio di strategia. Qualcuno potrebbe legare questo all'altro business dell'esecutivo hedge della Casa Bianca, che sono le stable coin, e non a caso Cantor Fitzgerald, il depositario della quota di titoli del tesoro dichiarati da Tether, la prima per ora stable coin, la più importante USDT, i recenti documenti hanno fra l'altro evidenziato che c'è un conflitto di interessi, l'ennesimo, grande come una casa, potremmo dire, tra i fondi fiduciari dei figli di Lutnick e la società di cripto di De Vesini e Arduino, quella con sede appunto al Salvador, nel senso che è emerso dalla documentazione che loro sono i gestori dei fondi, i certificatori dei fondi, ma hanno anche un'opzione per una quota molto importante di Tether, a dispetto appunto delle regole che dovrebbero regolare il sistema finanziario statunitense.
A proposito di insider trading, sono riusciti a mettere a terra la forma più greve e cafona possibile di insider trading, addirittura sul ring della festa di compleanno di Trump alla Casa Bianca, perché a un certo punto uno dei lottatori ha pubblicato su Twitter lo screenshot di questo scambio con uno dei figli di Trump, che gli chiedeva se era già stato combinato qualche risultato in modo che lui potesse scommettere e vincere un
pure
po'
su quello.
Dopodiché è stato cancellato e rimosso tweet del figlio di Trump, che ha detto che era stato generato dall'intelligenza artificiale,
è colpa di Grok e tutto
è stato messo a tacere. Però insomma, non ci sarebbe da sorprendersi. Sorprende invece che gli ascoltatori, dopo aver risposto bene uno, aver risposto bene due, siano caduti sul quiz numero 3, che era oggettivamente molto facile. Mi sembra deserto di risposta, giusto?
No, è pieno qua di risposta.
È pieno? Allora sono io che non ho visto.
No, qua è pieno di risposte. L'alito non fa il monaco,
ma molto bene. Non basta avere un cavo orale profumato per essere persone di classe. Questo è l'importantissimo concetto sintetizzato nel celeberrimo proverbio che avete poc'anzi indovinato. Bene, che non ci avete delusi. Tra l'altro, non so se lei lo sapeva, se ha letto Il Signore degli Anelli, ma anche Tolkien coniò un celebre proverbio su quanto possa essere ingannevole l'apparenza. Un giorno, nella contea, Frodo si vestì da Gandalf, ma non riuscì a fare nessuna magia, nonostante fosse vestito da Gandalf, perché non basta vestirsi da Gandalf per essere Gandalf, da cui il proverbio tolkieniano «l'hobbit non fa il monaco».
Ah, okay.
Ha capito?
Ho capito.
Ci tenevo a farglielo sapere. E di che, non so, stasera riesce a mangiare la pizza, vuol fare colpo, lo racconta.
Va bene. Proprio ieri...
Me la immagino che fa il mattatore a tavola con
parlando questi poi di Frodo, che... Francamente è una...
Parli di frode invece, che è più
parliamo...
il suo, dai.
Proprio ieri Tether ha comunicato di essere salito al 12,3% di Metal Royalty and Streaming. Che cos'è? È una società che detiene accordi di royalty e streaming su miniere d'oro ed argento, quindi percepisce una percentuale della produzione senza gestire direttamente le miniere. Si potrebbe fare una battuta dopo che Trump ha detto che amava Versailles perché c'era tanto oro e a lui l'oro piace molto, come è noto, ma invece è abbastanza significativo perché lo stesso Tether aveva annunciato di avere in cantiere un altro stablecoin collegata all'oro e quindi evidentemente questa scelta di investire in una società che percepisce royalty dalla produzione appunto delle miniere d'oro e d'argento probabilmente è riconducibile alla volontà di voler coordinare gli acquisti con anche la possibilità di guadagnare dagli acquisti stessi con le royalty.
Allo scientifico lo studio del livello di un lago è una funzione.
Ah, okay.
Così dice il titolo, diciamo, per i genitori all'ascolto che magari ancora non sanno che destino è stato riservato per i loro ragazzi. Intanto ricordo che oggi scatta la nuova stretta sul telemarketing. Nuove regole su call center e contratti via telefono. Cosa cambia? Niente cambia. Adesso 9:15 Telepass, Win3, eccetera. Però diritto di cronaca, diciamolo.
Chiudiamo il capitolo stablecoin perché i senatori statunitensi guidati dalla repubblicana Cinzia Loomis, quella che prima era trampiana e poi è diventata una delle principali, almeno nel mirino di Trump, hanno esortato il Dipartimento del Tesoro, quello guidato da Scott Bessent, a fornire agli stati un processo esplicito per dimostrare di poter supervisionare gli stablecoin secondo il famoso Genius Act, cioè il provvedimento l'unico finora varato in modo organico per la gestione delle stablecoin. È una richiesta di trasparenza che appunto è stata fatta al segretario al Tesoro, che per ora non ha risposto e difficilmente risponderà, o almeno rinvierà a lungo la risposta, perché evidentemente lui è uno dei primi a non avere voglia di essere trasparente rispetto alle attività legate alle compravendite di stablecoin.
Invece, a proposito, no, non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo, e quindi la crisi dell'automotive, torniamo lì.
Non abbiamo tempo, ma torniamo all'Europa, perché la crisi dell'automotive in Europa continua a mordere ed è ormai evidente che il Green Deal c'entra veramente come i cavoli a merenda. BMW è crollato dopo la revisione al ribasso delle stime, mentre è emerso un sondaggio abbastanza clamoroso dove 7 membri del consiglio d'amministrazione di Volkswagen hanno detto che considerano il gruppo automobilistico a rischio fallimento. Qua appunto il Green Deal non c'entra niente, ma sembra stiano andando male, molto male, sia le attività in Cina sia in quelle negli Stati Uniti del gruppo automobilistico, che a tutti gli effetti rimane per ora ancora il primo a livello internazionale, e in questa crisi dell'automotive continua comunque a crescere la quota delle auto cinesi e la capacità delle auto cinesi e in generale della spinta sul trasporto. Pensate che la Cina la scorsa settimana è stata la prima a mettere a varare una nave alimentata completamente elettricamente che dovrebbe solcare i mari del nord nella famosa rotta artica, e questo è il primo grande bastimento completamente alimentato elettricamente che risponde alla domanda di sganciarsi sempre di più dal cherosene per i trasporti e del gasolio pesante, che è quello utilizzato oggi dalle normali navi che trasportano merci.
E a proposito di bastimenti, è arrivato un bastimento carico di sigla, perché è finita.
Eh sì, avevamo il risico bancario, vi diciamo solo che non è finita la partita, che potrebbe durare parecchio.
Nuove emozioni, nuovi aggiornamenti tra 7 giorni, perché ci sarà ancora fino alla fine di giugno il giorno delle locuste. Intanto io continuo a essere affascinato dal fatto che i maturandi dello scientifico stiano lavorando sul livello del lago di Bracciano. Però tanto ho scoperto che sì, in latino, così lo connettiamo anche con gli amici del classico, il lago di Bracciano si chiamava Lacus Sabatinus.
L'Acus Sabatini.
Sì, e riempie una depressione di origine vulcanica e tettonica situato nel nord della città metropolitana di Roma, nella Tuscia romana, circondato dai Monti Sabatini. Quindi se volete suggerire ai vostri figli con WhatsApp tutte queste informazioni, magari non risolvono il problema di matematica legato al lago di Bracciano, ma mettono delle note a margine che gli fanno fare comunque bella figura.
Una bella figura.
Bella figura.
Esatto.
Arrivederci.
Arrivederci. Ci
sentiamo domani mattina 9:30, Demone del Tardi. Mi raccomando, ascoltatori, se vi siete iscritti, non vi arriva a casa la ricevuta. Basta.
La
vi siete iscritti, venite ai cori. Domani mattina 9:30, vi dico tutto. Ciao.